dall'aggressione sono partite le operazioni di presidio, che sono quelle gestite per tutte le ore diurne crepuscolari da una squadra a tempo pieno, e contestualmente sono cominciate le azioni di monitoraggio dell'area e che si stanno però finalizzando adesso che sappiamo esattamente qual è l'animale responsabile. E quindi, partendo da tutti i dati che abbiamo in mano sull'habitat, sull'home ranch di JJ4, dobbiamo cominciare ad intercettarla e poi trovare le posizioni più opportune per il sistema di cattura che useremo.
Okay, quali sistemi userete? Userete le trappole a tubo?
Sarà molto probabile che useremo le trappole a tubo, ma in condizioni di emergenza sappiamo pure che abbiamo anche i lacci, abbiamo anche il free ranging, quindi lo sparo a fucile lanciasiringhe.
E così l'orso, anzi l'orsa assassina, come dicono i giornali, quella che il 5 aprile ha ucciso Andrea, il runner di 26 anni, è stata individuata. Si tratterebbe di JJ4, così dice il DNA, un'orsa di 17 anni che aveva già aggredito due cacciatori che se l'erano cavata. In pratica aveva aggredito due persone che sparano gli animali per hobby, ma il mostro è lei, sia chiaro. Verrà battuta e verrà battuto anche un altro orso, MJ5. Esattamente un mese prima rispetto all'aggressione ad Andrea, infatti il 5 marzo 2023 Alessandro Cicolini era stato aggredito da un orso mentre era nella vicina Val di Rabbi col suo cane. Una ferita alla testa e al braccio, tanta paura, ma nulla di grave, per fortuna. Identificato l'orso colpevole, MJ5, appunto un esemplare di 18 anni, immediatamente il presidente della provincia Fugatti aveva ordinato l'abbattimento dell'animale. Di un animale che in 18 anni mai si era rivelato aggressivo nei confronti delle persone. In pratica, se un orso incontra un uomo nei boschi e si spaventa, in Trentino, è un orso morto. Ma cosa si fa per evitare che ciò accada? La provincia ha dichiarato che il 5 agosto 2022 il radio collare dell'orsa JJ4, quella che ha aggredito il povero runner Andrea, era perfettamente funzionante, con una quantità di batteria adeguata, e quindi a causare la perdita di funzionalità del dispositivo sarebbe stato un guasto. Peccato che il direttore della Forestale Angeli invece abbia detto che il collare era scarico, quindi non esiste un'unica versione dei fatti, e la sensazione è che il presidente Fugatti stia cercando di mascherare l'inadeguatezza nel gestire il monitoraggio degli orsi, cosa di cui gli animalisti si lamentano da anni.
Un'ultima cosa, il radiocollare è scarico, però questo versante non è comunque coperto dalla rete telefonica, quindi non trasmette.
No, in questo momento il collare non funziona, probabilmente si è scaricato nell'estate scorsa. Il discorso della copertura telefonica vale per un collare che funziona, anche nel momento in cui il collare è appena stato applicato all'animale. Se non c'è copertura telefonica, i dati ti arrivano in ritardo.
E ora veniamo alla morte di Andrea. Andrea era un uomo di montagna, sapeva che lì c'erano gli orsi, tanti orsi, perché ormai in quella grande area erano più di 100, o almeno così dice la provincia, e a volte anche di recente, come abbiamo appena detto, si erano segnati incontri non sempre amichevoli tra orsi e persone. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è Il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Tornando ad Andrea, tutti gli esperti della materia, cioè di orsi e del comportamento che bisogna avere nei luoghi dove gli orsi vivono, sono concordi nel dire che purtroppo il giovane runner ha fatto una serie di cose che l'hanno esposto a un rischio. Remoto, perché ricordiamo che la prima aggressione mortale nel nostro paese da parte di un orso, mentre ogni anno qualche connazionale muore per la puntura di una vespa o per l'aggressione di un cane o per il fucile da caccia di un cacciatore, ma insomma è appunto un rischio. Gli orsi infatti non amano il contatto con gli umani, hanno paura, se possono evitano di incrociarli. Non bisognerebbe per questo correre o andare in bici dove vivono orsi, perché l'orso non fa in tempo ad allontanarsi e può spaventarsi reagendo con aggressività se si trova un uomo davanti all'improvviso. Andrea purtroppo ha commesso una serie di azioni che qualcuno chiama leggerezze, qualcuno semplicemente rischio calcolato.
Se non volete intercettare voi un animale di quel tipo, la miglior cosa è quella sempre di fare, segnalare la vostra presenza. Quindi, ma anche solo, guardate che basta anche solo sbattere i bastoncini sul cemento, prima la forestale, tu avevi i bastoncini, tac tac tac,
certo,
si sente. Stessa cosa vale per parlare, quando si parla è difficile incontrarlo, quando si è in due...
Sì, basta alzare il tono della voce.
Ma sì, ma no, ma neanche alzare il tono della voce, quando si è in due già diventa impossibile vederlo, incrociarlo, diventa molto improbabile, quando sei da soli è il problema,
certo.
Quando si corre, magari si corre in discesa un po', c'è una curva cieca, o quando si va fuori sentieri, i raccoglitori di funghi sono molto esposti a questo pericolo, perché chiaramente loro vanno fuori sentiero, guardano per terra, non fanno poco rumore e dopo possono incrociarlo.
Qualcuno dice anche che se si corre in montagna dove ci sono gli orsi bisognerebbe farlo con dei campanacci alle caviglie per farsi sentire meglio quando si arriva. Ciò che è certo è che l'orso non ha ucciso Andrea per divertimento. L'orso ha ucciso perché si è sentito minacciato, perché ha vissuto la presenza di Andrea come un'intrusione, non lo sapremo mai. Sappiamo che Andrea ha tentato di scappare, che è rotolato giù e che bisognerebbe invece restare immobili sperando che l'orso ci annusi e perda di interesse, capendo che non siamo temibili, ma la verità è che ignoriamo la dinamica dei fatti nell'insieme e chissà che l'orso non gli sia corso incontro appena l'ha visto, sorpreso e impaurito almeno quanto Andrea, non lasciandogli altra scelta mortale che scappare. Presidente Fugatti non ha neppure voluto capire molto della dinamica e ha annunciato subito di voler abbattere l'animale, perché ha detto: da ora del benessere degli animali non mi interessa nulla, mi interessa solo di quello delle persone. Anzi, ha detto una cosa ancora più grave: non mi interessa come gli animali verranno catturati e non mi interessa neanche se i funzionari dovessero sbagliare animali nell'identificazione. Che se ci pensate è una frase emblematica di come quanto la visione antropocentrica del mondo governi ormai ogni nostra azione. E non è che ci fosse da aspettarsi di meglio da uno che per festeggiare la Lega faceva grigliate con carne di orso in Trentino. Dopo la tragica morte di Andrea, alcuni trentini sull'onda emotiva della tragedia dicono di pensarla come il loro presidente. La motivazione più diffusa è: il progetto Life Ursus è fallito, gli orsi alla fin fine si erano estinti, ora sono troppi, qui nella valle usciamo e siamo già nel bosco. Il bosco è la casa degli orsi, ma pure la nostra. Alcuni esperti, anche sedicenti amanti degli animali, sostengono che gli orsi problematici vadano abbattuti perché potrebbero ripetere l'azione e addirittura ispirare atteggiamenti emulativi in altri orsi. Perfino Messner si è detto favorevole all'abbattimento, ma del resto cosa aspettarsi da uno che ha portato gli yak dal Tibet al Trentino per farne un'attrazione locale che finiva pure in qualche piatto al ristorante. Altri ambientalisti, etologi e cittadini trentini dicono invece che l'orso ha diritto di vivere, perché l'uomo non può decidere della vita e della morte di altri animali che vivono nel loro habitat. Per esempio Mario Tozzi, ma anche Mauro Corona e molte associazioni animaliste, LAV e OIPA, per esempio, hanno annunciato l'intenzione di battersi perché l'orso non venga ucciso. LAV ha addirittura proposto a Fugatti di trasferire l'orso in un rifugio sicuro individuato dall'associazione, ma nessuno ha risposto. Si preferisce il fucile.
Sto avendo notizia di tanto interesse da parte del mondo fuori da qui, che ci vengono a dire: presidente, non abbattete JJ4, perché abbiamo trovato un posto qua, abbiamo trovato un posto là. State sereni, ne abbiamo 70 da spostare, portateci nomi di dove li volete, abbattiamo questi tre qua, poi ne abbiamo altri 70 da portarvi. A tutti questi che fanno filosofia, che fanno cultura sulla gestione degli orsi, state tranquilli che offerta di orsi per i vostri territori disponibili ce n'è in abbondanza. Abbattuti questi, ce n'è per il resto. Fatevi pure avanti, dico a coloro che ci chiedono di non abbattere JJ4.
Ho cercato di comprendere tutte le ragioni, ignorando gli insulti anche da parte di chi voleva bene ad Andrea e pensa che il dolore si possa lenire dando dell'animale a chi ritiene che il sangue dell'orso non restituirà la vita ad Andrea. E alla fine questa è la mia opinione. Andrea era nel suo bosco, che non è Yellowstone, è vero. È un bosco che inizia poco più in là, oltre le case, che è un prolungamento del mondo degli uomini e che è però anche il mondo degli orsi. Potremmo dire che l'uomo che va nei boschi è un animale confidente, esattamente come l'orso che va nelle malghe o nelle stalle è un orso confidente. È una natura, quella, in cui non ci sono confini rigidi, in cui uomo e animali sono parte di un tutto. Andrea è andato a correre dove un orso poteva considerarlo un intruso, correndo come non doveva, in un orario a rischio nel periodo in cui gli orsi si svegliano dal letargo.
Non si va a correre in montagna. Inizio così e potrei anche concludere così. A correre si va nei parchi cittadini, si va nelle piste, non si va in montagna. La montagna non è una palestra, la natura non è una palestra. E prima di essere una nostra attività, un nostro luogo per fare attività, è casa di altri animali.
Andrea ha sbagliato? Non sto dicendo questo. Andrea ha semplicemente accettato di correre un rischio. Speriamo di non incontrare l'orso, diceva ai suoi parenti. Sapeva che l'incontro era un'eventualità, ma riteneva quell'eventualità il prezzo eventuale da pagare per il privilegio infinito e meraviglioso di vivere in quella natura. Di viverci da cittadino che non va a vedere gli orsi come in un parco giochi, ma che convive con quelle creature possenti e selvagge che lì abitano e lì fanno parte del tutto come Andrea, come noi, come i daini, le formiche, le civette, i fiumi e le montagne. Andrea si è comportato come tutti coloro che amano così tanto la natura da rischiare il fulmine, la valanga, la frana, la tempesta improvvisa. Come ha detto Federico Andreoli, fa parte dell'esistenza trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. La vita va affrontata senza isterismi, va messo in conto che qualcosa possa andare storto. È così dalla notte dei tempi. Ecco, bisogna ovviamente ragionare su come prevenire questi incontri, evitare il più possibile l'esito fatale di questi incontri, sempre però mai dimenticando che quello che è capitato ad Andrea è un evento sfortunato ed eccezionale. Già, e cosa si è fatto per prevenire tutto questo se è vero che da anni qualcuno lamenta il fallimento del progetto Life Ursus, se è vero che i trentini hanno paura e che gli orsi sono troppi? Il presidente Fugatti chiede la testa dell'orso, anzi degli orsi, ma forse, politicamente parlando, qualcuno dovrebbe chiedere la sua.
Quindi un'ordinanza che prevede sostanzialmente l'abbattimento dell'orso, perché oggi possiamo dire che appunto è stato un orso, e che ha compiuto i fatti di Caldes della tarda serata dell'altro ieri.
Ha chiesto Fugatti di catturare l'orso appena identificato, ma la cattura si annuncia complicata. L'abbiamo detto, di oltre 100 orsi in Trentino, solo due hanno il radiocollare, che però, come appunto dicevamo prima, è anche scarico o guasto a seconda delle versioni a cui si vuole credere. Non si conosce neppure il numero preciso degli animali, perché insomma una percentuale di questi non sarebbe stata neppure identificata con precisione. Il progetto Life Ursus dunque ha funzionato alla grande, gli orsi si sono riprodotti in condizioni ambientali complesse con l'uomo che sbuca ovunque, nonostante siano animali che di solito non si riproducono così rapidamente. È il monitoraggio che non ha funzionato in una regione in cui non mancherebbero certo fondi da investire per fare le cose al meglio. La verità è che il progetto è stata un'ottima idea di marketing, ben finanziata dall'Unione Europea, e un meraviglioso volano per l'ecoturismo. Quando però il numero di orsi è aumentato e in un'area in cui gli orsi si trovano spesso a contatto con insediamenti umani, che siano malghe o sentieri o case, nessuno ha pensato che fosse ora di censire gli orsi seriamente, monitorarli seriamente e frenare eventualmente la riproduzione. Nessuno ha pensato di investire seriamente nella formazione della popolazione, di vietare di portare i cani sui sentieri, di sconsigliare tramite cartelli di percorrere quei sentieri da soli, soprattutto nel pomeriggio, correndo. Nessuno ha pensato ai collari per monitorare gli orsi nel territorio, ad aggiustare quelli che non funzionavano, a metterne di nuovi e così via. Nessuno ha vietato di andare in bici, per esempio, dove ci sono gli orsi. E no, Dire che gli orsi erano estinti e il progetto Life Ursus era sbagliato non vale. Significa barare. Gli orsi erano quasi estinti perché l'uomo li ha estinti. Non è stato un processo naturale, come qualcuno vorrebbe far credere, ma è risultato di persecuzioni e stupidi giochi di caccia per avere il trofeo da impagliare o da grigliare a qualche festa. E ne abbiamo già parlato. Gli orsi in Trentino sono dove erano e dove dovevano essere. Non sono un errore del sistema, non sono in un Jurassic Park in cui qualche scienziato imprudente ha resuscitato animali pericolosi in luoghi e epoche sbagliati, sottovalutandone la ferocia. Quella era la casa degli orsi. Ce la siamo presa e gliel'abbiamo restituita maldestramente, sperando che sorridessero dalle cartoline per i turisti, ma non rompessero le palle a chi cammina nel bosco. Piacevano agli albergatori, agli addetti al turismo, al presidente Fugatti perfino, perché portavano turisti ed erano molto fotogenici. Piacevano a tutti quelli che di turismo campano e ora sperano che l'orso venga ammazzato così non spaventa i turisti. Aggiungerei che delle ultime aggressioni degli orsi ai danni degli uomini si era parlato anche relativamente poco, come se in fondo si volesse nascondere l'accaduto, perché l'accaduto, insomma, poteva non piacere ai turisti. Eppure gli analisti lo dicevano da tempo che servivano corridoi faunistici, tecnologia, formazione. L'ambientalista Marco Janes ha scritto un lungo addolorato post chiedendo il perché nessuno abbia mai ascoltato le loro proposte in Trentino, perché nessuno abbia mai prestato attenzione ai loro sit-in, ben 26, perché questo tema diventasse una priorità in Trentino. Il governatore Fugatti non ha mai ascoltato le loro proposte. Tanto, se qualcosa va storto, si spara. E invece uccidere quell'orso non servirà probabilmente a nulla. Ed è comunque ingiusto, perché se gli orsi fossero davvero problematici per gli uomini, non ucciderebbero una persona in 150 anni. La caccia è molto più problematica per gli umani, visto che incidentalmente ferisce e ammazza decine di persone l'anno, 22 morti solo l'anno scorso per incidenti di caccia. Gli orsi problematici, così piace definirli a chi pensa che i problemi si risolvano con una puntura letale o con un colpo di fucile, sono orsi che fanno gli orsi. Sono problematici se si ritiene che gli animali siano esseri prevedibili e che il fatto che si difendano o cerchino cibo sia un problema, non la natura che si fa spazio e vuole sopravvivere. La natura non è mite, pettinata, rassicurante. Non è solo il ruscello che scorre, il sole che sorge sulla montagna, gli uccellini che si nascondono tra gli alberi. La natura è anche feroce e imprevedibile. Facciamo i safari, scaliamo le montagne, attraversiamo i mari su barchette e moriamo sotto le valanghe, nei crepacci, nei ghiacciai colpiti da fulmini, travolti da esondazioni o da una roccia che viene giù. E cerchiamo gli orsi col binocolo perché la natura la amiamo nel suo insieme, quieta e brutale, accudente e imprevedibile. Amiamo gli orsi perché sono questo, animali potenti, selvaggi, ingovernabili. E quando fanno gli orsi, non possiamo volerli morti, puniti, rinchiusi in prigione, uccisi. Va fatto, ora che Andrea è morto, quello che andava fatto prima: prevenire, contenere, iniziare una politica seria nel rispetto degli orsi e delle persone, non punire, accettando il rischio e l'idea faticosa, me ne rendo conto, che qualcosa in natura comunque possa sempre accadere, che qualcosa possa andare storto. È il prezzo che paghiamo per essere felici nei boschi, in montagna, in mare. Gli orsi non rubano cestini, non sono i pupazzi della Disney, non ballano, non sono Winnie Pooh, Yogi, Baloo e l'orso balosso, sono orsi. Non dobbiamo umanizzarli, perché umanizzarli vuol dire che quando qualcosa non va, quando un orso uccide per paura, noi pensiamo che uccida perché è cattivo e ci delude, non fa quello che ci aspettiamo. Dobbiamo invece pensare noi uomini che non siamo il centro di tutto. Dobbiamo smetterla di decidere con prepotenza chi deve vivere e chi deve morire. E ricordarci che qualche volta di soccombere può capitare anche a noi. Andrea lo sapeva forse, ma quel pomeriggio c'era il sole dietro la montagna e la natura era troppo bella, forse,
per avere paura di morire, ecco. Andrea è morto per respirare un'unica bellezza, quella che conteneva lui, la montagna e l'orso. Ricordiamoci che siamo parte di un tutto e quel tutto non merita vendetta, merita amore e rispetto, anche quando ci fa piangere. Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Mattia Licioffi. Il producer è Alex Feverenco. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.